diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite, Giuseppe Lumia, l'abbiamo detto, già deputato senatore della Repubblica per il Partito Democratico. Più tardi avremo con noi un altro esponente della politica in una prospettiva diversa, che è quella della centrodestra, ma intanto cominciamo con Giuseppe Lumia e cominciamo forse dai titoli principali sui quotidiani di oggi. Ricatto di Putin, gas alle stelle. Abbiamo già sentito nei giorni precedenti come anche in Italia ci sono dei distinguo tra i politici, in particolare la Lega, che dice beh, insomma, le sanzioni forse fanno più male a noi che non alla Russia, bisognerebbe rivedere un poco la situazione. Insomma, che idea ti sei fatto, Giuseppe, su questa situazione, appunto, del ricatto di Putin, delle sanzioni che sono un danno per la Russia, poi bisogna vedere, difficile da quantificare, ma sicuramente anche per noi.
Sì, è così. Il caro energia è un tema reale. Molte imprese, molte famiglie saranno messe a dura prova, anzi sono già messe a durissima prova. Quindi bisogna dare il meglio di sé a livello nazionale, soprattutto, sottolineo, soprattutto a livello europeo. In queste ore in Francia, in Germania, in Inghilterra, compreso qui da noi in Italia, si discute moltissimo cosa fare. E si è capito una cosa che è fondamentale e importante: bisogna mettere un prezzo, e questo lo deve fare l'Europa nel suo insieme, al gas, e bisogna disaccoppiare il prezzo dell'energia elettrica da quella del gas, e bisogna utilizzare gli extra profitti, su questo ormai tutti concordano, per tamponare il caro bolletta di queste settimane, dei prossimi mesi, sia sulle imprese sia sulle famiglie. C'è una questione che aleggia, c'è una questione importante, anzi due. La prima: bisogna utilizzare bene questa fase per fare in modo che l'Europa diventi la vera e unica protagonista per acquisire e determinare il prezzo del gas, cioè evitare che singoli paesi, come hanno fatto sino adesso, vadano alla corte di X o di Y. Prima andavano alla corte di Putin, per poi subire adesso il ricatto di Putin, e quindi superare questa fase non solo con quelle misure che dicevo prima, ma facendo in modo che sia l'Europa a produrre energia e a comprare quell'energia di cui ha bisogno in modo unitario. E l'altro tema dei temi è quello della transizione ecologica. Bisogna ancora utilizzare l'energia nucleare, bisogna ancora credere nel cambiamento e nella lotta al clima, al cambiamento climatico, bisogna ritornare a un'energia rinnovabile, sana, che non inquina. In Germania si sta molto discutendo, così in Francia. Mi auguro anche che questo diventi un tema dirimente in Italia.
Allora, fra poco parleremo di questo argomento, il tema ambientale, che tra l'altro è emerso anche nelle scorse interviste che abbiamo avuto appunto nei giorni scorsi, anche da parte di esponenti del centrodestra. Poi ne parleremo anche con Claudio Muzio tra poco. Intanto io leggo sulla Stampa: caro bollette, ecco lo scudo dell'Unione Europea, le due ipotesi di Bruxelles, tetto al prezzo o una centrale unica d'acquisto. Staremo a vedere. Intanto Claudio voleva porre una domanda.
Sì, no, volevo chiedere a Giuseppe Lumia. Allora, sicuramente siamo davanti a una situazione molto complicata, perché sono a rischio veramente tantissime imprese, specialmente imprese medio-piccole, e poi famiglie veramente che difficilmente potranno reggere se non c'è un sostegno grosso in ottobre, novembre, quindi le risalite. Però ecco, stavo anche provando a vedere, Giuseppe, se c'erano degli aspetti positivi. Ho visto che in questi giorni si sono state sbloccate situazioni per l'eolico, situazioni che erano lì ferme perché la sovrintendenza, perché come al solito tutta questa... Ecco, questo cosa ne pensi dei due aspetti, e se alla fine avremo la forza? Chiaramente l'Europa dovrebbe essere il regista di questa situazione, sia per il gas.
Quindi il tema dell'ambiente, e d'altra parte si legge su Repubblica: l'Italia ha tutto carbone, centrali spinte al massimo per risparmiare metano, con delle conseguenze molto importanti sulle emissioni di CO2 da parte del nostro paese. Insomma, Claudio diceva l'accelerazione sulle rinnovabili, ma anche il problema, diciamo, del carbone. C'è chi continua a sostenere l'opportunità del nucleare, anche se poi mi devono spiegare che tempi sono previsti anche per le centrali nucleari, anche su questo bisognerebbe parlare a lungo. Ma ecco, Giuseppe Lumia, su questo argomento ambientale.
Allora, il primo tema dei temi è quello dell'oggi, è quello di oggi, è quello di domani mattina, cioè come bloccare l'aumento del prezzo del gas. E su questo le misure non vanno divise, vanno tutte messe insieme. Quindi un prezzo unico per acquisire unitariamente come Europa l'energia necessaria, bisogna disaccoppiare il prezzo del gas da quello elettrico e bisogna utilizzare gli extra profitti per fare cosa? Per fare per le imprese un credito d'imposta. La mia proposta è molto semplice, cioè bisogna prendere la bolletta delle imprese di un anno fa e quella di oggi e quella che tutto quello che è aumentato va a credito d'imposta, quindi va sgravato su tutte le imprese, piccole o grandi che siano. E nello stesso tempo bisogna, ecco, utilizzare con una capacità forte di sostegno finanziario alle famiglie per evitare che le famiglie, il ceto medio basso, sia messo nel lastrico. Dopodiché bisogna essere intelligenti, bisogna, ecco qui la politica deve fare un salto di qualità, negare la transizione ecologica, la lotta al cambiamento climatico è da scemi, da stupidi. Abbiamo vissuto un'estate anche questa rovinosissima e così sarà nei prossimi mesi e così sarà nei prossimi anni. Quindi bisogna intervenire sulle rinnovabili e ha ragione Claudio, in queste settimane, in questi mesi bisogna mettere da parte la burocrazia vincolistica, la burocrazia dell'intermediazione, spesso anche corrotta e inefficiente, per fare in modo che le rinnovabili vadano avanti a tutto spiano. C'è anche il tema della transizione. E in Germania cosa si sta dicendo? In Germania teniamo in piedi la tradizionale forma di energia fossile o nucleare, ma attenzione, questo deve essere di breve periodo, di brevissimo periodo, e bisogna fare in modo che anche qui sulle rinnovabili non si torni indietro. Sulla transizione ecologica bisogna anzi investire, perché su questo ci giochiamo il futuro dell'umanità, sì. Su questo i giovani ci chiedono un cambio di passo, ecco, ma hanno pienamente ragione.
Da questo punto di vista c'è una differenza nelle proposte del centrodestra rispetto al centrosinistra? Perché appunto facevo riferimento alle interviste che abbiamo fatto anche noi, insomma, dove si accusava soprattutto il campo del centrosinistra, ecco, i governi scorsi, di ideologia ambientalista, no? Dove appunto l'idea non è quella dell'attenzione reale, concreta, ma piuttosto ai vincoli un po' astratti. È vera questa, insomma, c'è qualche verità in questa obiezione che viene spesso dagli esponenti del centrodestra?
La verità qual è? Che su questo tema ambientale, della transizione ecologica, della lotta al cambiamento climatico, c'è una vera differenza. C'è una differenza notevole fra centrodestra e centrosinistra. Il centrosinistra si sta spostando e fa bene, anzi ci ha perso tempo per fare in modo che le rinnovabili, per fare in modo che la lotta al cambiamento climatico sia reale e sia portata avanti nel più breve tempo possibile, con intelligenza, compensando i maggiori costi e facendo in modo finalmente che diventi un'agenda che mese per mese raggiunga quegli obiettivi internazionali che finalmente stanno emergendo, anzi anticipando i tempi. Io penso che entro il 2030-2035 dobbiamo fare delle cose mai fatte nella storia dell'umanità.
Va bene. Allora,
il centrodestra la pensa diversamente.
Una canzone, ma prima Claudio.
In realtà oggi i costi non sono più superiori, È cambiato questo scenario, perché con i prezzi che abbiamo dell'energia diventano anche convenienti.
Conviene le rinnovabili. Le rinnovabili stanno diventando convenienti rispetto al gas, al carbone, al nucleare.
Comunque, su Repubblica oggi, poi mettiamo la canzone, Bonelli, leader dei Verdi, dice: sul clima il Movimento 5 Stelle parla molto, ma ha fallito. Ossia, quando c'è stato un governo del Movimento 5 Stelle, tra parentesi però anche con il PD, e insomma non è che poi si sia fatto granché su questo argomento, ma ne parliamo fra poco se volete con Eros Ramazzotti. Adesso ci ascoltiamo Come gioielli su RWS.
Sto già preparando un po' di cose da salvare, il sorriso di un bambino per incominciare, con quella luce morbida che ha. Poi mi viene in mente se mi metto lì a pensare, il bacio di una madre come sole saltare, anche un gesto di fraternità, prima che diventi una rarità. Come gioielli li metto in uno scrigno, fare in modo però di tenerli sempre vicino. Per proteggerli io lo so già, dai pirati di ogni città. Prendo la nave e li porto tutti da solo, sopra un'isola per seppellirmi come un tesoro. In attesa che venga quel giorno, neanche troppo lontano, quando avremo un po' tutti bisogno di me. Metterci mano per rifare tutto, tutto quanto. Trovo qualche perla d'acqua limpida e sorgiva, i granelli d'oro di una terra ancora viva. Poi dei semi di speranza mia, prima che qualcuno se li porti via. Come gioielli li metto in uno scrigno, fanno in modo però di tenerli sempre vicino. E poi prendo sopra un'isola per seppellirmi come un tesoro, da dividere insieme a chi sa che può servire a ripartire da qui. Oh yeah, da qui. In attesa che avremo un po' tutti bisogno di metterci in mano per rifare tutto, tutto quanto.
Eros Ramazzotti, Come gioielli su RWS. Torniamo a parlare con Giuseppe Lumia. E ci siamo lasciati poco fa con un accenno sui temi legati all'ambiente. Tra l'altro, Repubblica oggi offre diversi servizi su questo argomento, mi sembra interessante almeno segnalarli. C'è un'intervista ad Amato, tutelare il nostro pianeta è antisovranista, un articolo, un'intervista di Simonetta Fiori con appunto Giuliano Amato, che è il presidente della Corte Costituzionale. E poi c'è appunto un'intervista a cui abbiamo accennato a Bonelli, leader dei Verdi, sul clima. Il Movimento 5 Stelle parla molto ma ha fallito. E ancora la petizione verde verso 220.000 firme. Sul tema ambiente però segnaliamo anche un'intervista sul Corriere che troviamo a Tremonti, il quale usa parole molto molto esplicite su, come dire, la minaccia che il neoliberismo costituisce per il destino del mondo, proprio per l'ambiente, cosa che impressiona proprio perché, come dire, va un po' controcorrente, mi pare, rispetto a quelle che sono, che è la narrazione che fa Fratelli d'Italia, insomma, sui temi, diciamo, sulle opportunità legate alle risorse anche nel nostro paese. Allora, non so se vogliamo aggiungere ancora qualcosa su questo, su questo argomento. Se no ci sono altri temi, anche questi importanti, come
no,
per esempio,
questo è un, questo è un tema decisivo per il futuro dell'umanità, non scherziamo, eh? Cambiamento climatico è una cosa molto seria e la politica si deve svegliare. Ci sono degli accordi internazionali che danno un indirizzo, ma ci sono delle scadenze che vanno anticipate e quindi è il tempo per cui la politica deve recuperare una dimensione progettuale e investire tutte le sue migliori energie per fare in modo che ci sia un cambiamento dell'economia, ci sia un cambiamento reale della vita delle città, dei consumi energetici anche all'interno delle nostre famiglie, sulla raccolta di rifiuti, ci sia un cambiamento reale per investire sulle rinnovabili, ci sia un cambiamento reale per gestire l'economia mondiale intorno all'energia.
Questo avverrà, sono tutti temi. Questo avverrà a prescindere dal colore politico del prossimo governo?
No, perché se c'è un governo progressista, naturalmente questa agenda acquista un ritmo mai avuto nella storia. Se c'è un governo di centrodestra, entreremo in una logica più rallentata, più diluita nel tempo e forse anche di retromarcia su alcuni importanti interventi sulle rinnovabili.
Lo chiederemo anche ovviamente a Claudio Muzio tra poco di Forza Italia. Ecco, io un altro argomento che vorrei segnalare, a parte il fatto che Liz Truss è la nuova, come dire, il nuovo leader, insomma, del Regno Unito, quindi primo ministro, giovane di sinistra, poi ultra conservatrice, così la descrive il Corriere della Sera quest'oggi. E poi invece, per quel che riguarda i temi legati all'Unione Europea, c'è un'intervista alla Bonino, esteri e difesa, rivediamo i trattati dell'Unione Europea, sul Corriere quest'oggi. Mentre Tremonti sostiene la assoluta opportunità e necessità di rivedere il PNRR. Qualcuno però, insomma, sostiene: ma è possibile tornare su questi trattati? Oppure rischiamo di farci ridere dietro, sostanzialmente, Claudio Coppini?
Forse è anche vero che alla luce di quello che è accaduto
è vero,
ci sia un margine.
Tremonti dice: guardate che il PNRR è stato fatto in un'altra epoca storica, di fatto, anche se è passato poco tempo. Che ne pensi, Giuseppe Lumia?
Tipico dell'Italietta. L'Italietta che prende degli impegni, che ottiene anche dei risultati mai avuti nella sua storia, 220 miliardi di investimenti sull'Italia, 220 miliardi di euro sono tantissimi, e che alla prova del 9, piuttosto che attuare, fare, realizzare un impegno preso pochi mesi fa, rimette in discussione, perché ogni governo deve mettere la sua bandierina. Allora smettiamola con l'Italietta e capiamo che questa è un'occasione storica irripetibile e ci misuriamo su una sfida, la sfida del fare bene, del fare legale, non la sfida del rimettere di nuovo in discussione tutto, la sfida del dire questa cosa mi piace, questa non mi piace, questa la voglio io, questa la volevi tu. È un paese che deve capire che c'è in gioco il suo futuro e deve capire che è un'occasione che non va assolutamente perduta. Poi c'è un'altra sfida, quella dell'Abbonino, cioè rivedere i trattati. D'accordissimo, si è perso tempo, anzi in questi giorni di campagna elettorale la trasformerei in una sorta di referendum per chi vuole gli Stati Uniti d'Europa, quindi cambiare trattati per andare avanti, per fare in modo che l'energia sia europea e non in mano ai singoli stati, visto i disastri che si sono combinati con questa strategia, che ci sia un solo esercito, perché così risparmierebbe e metteremmo in sicurezza l'Europa, eviteremmo, forse avremmo evitato il disastro dell'Ucraina, fare in modo che ci sia uno spazio antimafia unico, ci sia una fiscalità per le imprese che sia su una media europea unica, così sui redditi da lavoro, che sono in una condizione in tutta Europa, soprattutto in Italia, da fame per il ceto medio basso, che ci sia quindi anche qui un reddito medio europeo. Insomma, c'è bisogno di più Europa, cioè c'è bisogno di Stati Uniti d'Europa. Nello stesso tempo, ecco, c'è un centrodestra che invece vuole tornare indietro, critica anch'essa l'Europa, ma non per andare avanti, ma per ritornare alla centralità dello Stato-nazione. E penso che questa via è una via fallimentare, ma vada sottoposta al giudizio degli italiani, al giudizio dei giovani italiani, vada sottoposta in modo onesto, chiaro, se vogliamo l'Europa di Orban o se vogliamo gli Stati Uniti d'Europa. Su questo non ci possono essere infingimenti, tatticismi, c'è bisogno di una linea chiara, onesta, trasparente, e bisogna far decidere agli italiani quale futuro vogliamo dell'Italia in Europa e della stessa Europa.
Va bene, sentiremo anche l'esponente di centrodestra su questo tema del futuro, di come vede il futuro dell'Unione Europea. Forse un'ultima battuta, ci sono delle novità per quel che riguarda la lotta alla mafia, ecco, questo è un altro tema che prenderemo in considerazione tra poco con Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto. Ecco, però le novità interessanti di queste ultime ore riguarda diciamo la ricerca di Matteo Messina Denaro, latitante da tanti anni, il numero uno della mafia, così almeno viene considerato. Che sta succedendo, Giuseppe Lumia?
29 anni di latitanza per Matteo Messina Denaro, onestamente, in uno Stato democratico sono insopportabili. E quindi
barzelletta.
Rischiamo di diventare appunto un paese che fa ridere, quell'Italietta che richiamavo prima. Nella lotta alla mafia bisogna un po' tirare le orecchie all'intero sistema politico in queste ore, chi più chi meno tergiversa, chi più chi meno arranca, chi più chi meno non ha espresso una progettualità dirompente. Invece penso che sull'esempio di Pio La Torre, di Dalla Chiesa, di Piersanti Mattarella, di Peppino Impastato, cioè di quei politici che credevano in un paese liberato dalle mafie, bisogna intervenire, bisogna fare di questo impegno una risorsa credibile, seria, organizzativa.
Ma ci sono degli arresti? Si va verso la conclusione di questa latitanza, secondo te?
Si va verso una strategia che viene chiamata terra bruciata. Stamattina sono stati raggiunti 35, 70 indagati, un certo Luppino che era quello che appena uscito dal carcere, questo la dice lunga sulla necessità di mantenere nel nostro paese il carcere duro, il 41 bis, le pene severissime, su cui personalmente ho dato tutto me stesso in questi anni, mi auguro che queste misure non siano rimesse in discussione, e fare in modo però poi alla fine che oltre a questa terra bruciata ci sia la possibilità di colpire il bersaglio, e questo bersaglio è Matteo Messina Denaro, sono gli altri latitanti, sono il loro sistema di collusione che va colpito per evitare che poi, finito Matteo Messina Denaro, un altro prenda il suo posto e la tiritera possa continuare all'infinito in una storia del nostro paese che non può più sopportare questa presenza.
Allora ringraziamo davvero Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia, a risentirci.
Grazie
presto,
a voi.
Sempre sulle
a
frequenze
presto.
Di RWS. A presto.